Signore sia con voi.
Tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Parola del Signore.
Lode a Dio Cristo.
Comincia il nostro tempo di Quaresima che ci prepara la Pasqua. Quando ero ragazzo mi colpiva una parola, un aggettivo che non era di uso corrente ma che veniva usato molto spesso nella liturgia e nelle prediche: un austero tempio. Sta parola austero mi dava la sensazione che proprio come se si fosse fermato il mondo, come se tutte le cose diventassero serie, come se noi dovessimo impegnarci chissà come e chissà quando. E poi mi rendevo conto che passato la predica, passato la messa, tornavamo alla vita di ogni giorno. Questa Quaresima ce ne accorgevamo nelle case solamente perché a volte si preparavano la festa di Pasqua e si cominciavano a lustrare le pentole di rame, si cominciava a fare le cosiddette pulizie di Pasqua perché la casa fosse scintillante per la Pasqua. E allora poi, con l'andare del tempo, studiando un po' tutto questo, io mi sono domandato se avevano più ragione i preti che parlavano l'austero, austero tempo della Quaresima, o aveva più ragione mia madre che si metteva invece a fare le pulizie di casa. E ho capito che in fondo abbiamo, come sempre, caricato degli aspetti coreografici, abbiamo caricato sempre il negativo, i peccati, la penitenza, la cosa, e non abbiamo perduto di vista la cosa bella, che forse i nostri vecchi avevano capito: preparare veramente una casa allegra, una casa linda, pulita, pronta ad accogliere gli altri, a fare festa intorno alla tavola della Pasqua. Questa è la Quaresima, vedete? Questa è la Quaresima autentica. Noi ci amiamo mettere addosso queste viola, tutto pare che si debba incupire, e noi dobbiamo pure ringraziare Dio che nella nostra terra in genere la Quaresima viene col tempo di primavera, con i fiori che nascono, con la vita che riprende forza. Io vi suggerisco di guardarla così, questa Quaresima, come un'attesa, ma come ogni attesa, guardando: ma qual è la meta? Perché noi quando aspettiamo, aspettiamo qualcosa che viene, e quindi c'è una conclusione. Vivere la Quaresima significa cominciare a vivere la conclusione della Quaresima, cominciare a pregustare la conclusione della Quaresima. È come quando si sta in cucina e si prepara un pranzo. Mentre si prepara il pranzo, non è che si pensa all'aglio, al sale, al pepe, eccetera. Si pensa a ciò che si metterà sulla tavola. Si pensa al piacere che ti diranno: bravo, quanto è buono quello che hai fatto. Ecco, così dovrebbe essere la nostra Quaresima: meno peccato, meno penitenza nel senso austero della parola, ma più gioia, più apertura. E qua allora bisogna fare una correzione alla nostra mente, quella correzione che io cerco di predicarvi da anni. Noi dobbiamo cominciare a guardare alla Pasqua non come al funerale di Gesù Cristo. Questo è fondamentale, guardate, perché se noi nella Quaresima ci prepariamo a celebrare il funerale di Gesù e casomai ci vediamo il film di Mel Gibson per vedere sangue, dolore, afflizione e violenza, e allora guardate la Quaresima, ve la siete non solo inguaiata, ma si è falsificata completamente e noi non guadagniamo mai niente. Allora ognuno di voi tiene una certa età, un certo numero, diciamo 40, 50, 35, 60, saranno passate 60 quaresime, 35 quaresime, 40 quaresime, e che è cambiato? E non cambia niente se noi pensiamo sempre al Cristo morto, Se abbiamo elevato a punto di riferimento la morte di Cristo e non abbiamo elevato a riferimento la nascita di Cristo anima, abbiamo perduto tutto. Allora io vi suggerisco di vivere questo nostro tempo non pensando alla croce del sangue, non pensando al morto che poi casomai portiamo pure in processione, cosa a mio parere totalmente blasfema, ma dobbiamo pensare al Cristo che dalla croce si eleva e emise il suo spirito, cioè soffiò sul mondo la sua vita divina, il Cristo che si libera finalmente dal peso della sua materialità, che lo tiene stretto in Palestina, che lo tiene collegato agli uomini del suo tempo e finalmente si allarga e può essere qua, come è qua in questo momento, in mezzo a noi, perché la sua anima è qua, insieme alle anime di tutti i nostri cari. Questo è la Pasqua. La Pasqua non è la morte di Gesù, ma la nascita di Gesù anima. Quindi quando celebriamo il Venerdì Santo, in genere usiamo i toni più lamentosi, più pesanti. Quelli li possiamo usare quando ci accorgiamo che in fondo noi al nostro Signore gli facciamo la guerra, questo sì. Noi possiamo usare la lamentazione, possiamo metterci a battere il petto quando ci accorgiamo che nella nostra vita noi veramente lo crocifiggiamo continuamente. Ma la festa della Chiesa è festa veramente, è l'anima. Pensate alla Domenica delle Palme. C'è un passo del Vangelo, credo che sia di Matteo, in cui c'è stata una cosa molto strana, che Gesù Cristo entra in Gerusalemme cavalcando due animali. Non so come faceva, ma sembra, ma come sta scritto, pare che lui cavalcasse due animali, una giumenta e un puledro. Ma se ci andate a riflettere sopra vi accorgete che Gesù Cristo quando entra in Gerusalemme entra nella nostra umanità, nella nostra città come uomo, come corpo e come anima e sta continuamente in mezzo a noi nella seconda realtà, perché come corpo se n'è andato, è scomparso, ricordatevelo. Quindi è inutile che noi andiamo appresso a fargli dei corpi di gesso o dei corpi di legno o delle pitture, tutte cose bellissime, ottime, splendide, ma se non riscopriamo Cristo, Gesù anima, è tutto memoria, è tutto passato. Mi ricordavo il nostro padre Abate di Piedigrotta che raccontava di uno che faceva la predica della passione, tutti quanti a piangere, a un certo momento questo stupito e quasi dispiaciuto che stava facendo piangere tutto, lui parlava della Fiorentina, parlava Fiorentina, dice ma non piangete, non piangete, sono cose tanto antiche. Questa è la realtà, vedete, sono cose tanto antiche, ma la presenza invece è quella dell'anima, è qui, con noi, in questo momento, insieme con noi. Perciò prepariamoci con la Quaresima, consideriamo la Quaresima una riscoperta della nostra anima, perché noi ne abbiamo un bisogno enorme, guardate. Io più vedo le cose che accadono nel mondo, più mi rendo conto della totale impotenza che abbiamo di modificare dei circuiti di violenza, di forza che si rilevano nel mondo, e più comincio a capire che ce ne dobbiamo uscire dalla nostra limitazione. Noi siamo limitati nel nostro corpo, nel nostro tempo, nel nostro spazio. E tutti ci possono dare addosso. Siamo come il bersaglio nelle bancarelle delle feste quando si spara. Si può muovere un po', ma resta sempre là. E noi siamo bersaglio della violenza del mondo. Vedete, seguite un telegiornale con questa logica e vi accorgerete che qua si stanno dando mazzate dappertutto, ma non solo, ma ciò che si costruisce pare una bomba che debba prima o dopo scoppiare. Io ricordo quando tanti anni fa si cominciò a parlare di libertà sessuale, di pillola, di questo, di quell'altro, eccetera, eccetera, e tutti quanti a dire ma sì, questo metterà a posto la libertà di poter vivere il sesso, toglierà da mezzo le violenze carnali, toglierà da mezzo la cosa, toglierà da mezzo quello, non ci sarà più dolore. Chi mi pare che è diventato proprio tutto il contrario? E così, guardando intorno a me, ogni volta che vedo nasce un cielo, dobbiamo riconoscere tutti i bambini che sono nati in Italia. E allora voi vedete il piccolo problemino messo lì, però nel frattempo si innesca una bomba e tutto ci cade addosso. Ne usciremo mai da questo? Domandatevelo, vedete. Io mi sono capito una cosa, che o ritrovo e riscopro la mia anima, cioè la libertà dove che nessuno può conculcare, quel punto dentro di me dove voi non avete potere mai. Mi potete ammazzare, mi potete tormentare, mi potete costringere a dire tutte le cose più contrarie della mia coscienza, ma dentro di me io sono libero. Questa era la forza del cristianesimo, capite? Quando Paolo si presentava a Roma e parlava a schiavi che potevano essere ammazzati al libito del loro padrone, allora non disse abrogate la schiavitù, no, disse voi siete liberi e avete la libertà della vostra anima. I vostri padroni vi possono percuotere, uccidere il vostro corpo, ma non possono mai toccare la libertà della vostra anima. Noi abbiamo bisogno di questa libertà, abbiamo bisogno del sostegno dell'anima. Ma guardate oggi come ci si sta sempre a correre dal psicologo, dal psichiatra, dall'analista, ci stanno consultori dappertutto, che non so poi chi è che fa il consultore, ma comunque stanno tutta questa roba per sostenere. E la fragilità, si sente dire, bisogna sostenere quel ragazzo, non ce la fa ad andare avanti. Ecco, quando uno si fa vecchio tiene un vantaggio, che comincia a guardare a grande angolare le cose e mi rende conto che forse noi che non eravamo sostenuti da niente, ma tenevamo le bombe che ci cadevano in testa, una è arrivata proprio qua dentro, al posto vostro, vedete, fortunatamente non esplose. Quando succedeva questo, noi non tenevamo nessun sostegno, tenevamo il sostegno del senso della vita, della potenza della vita, che la vita è più forte della morte. E questa era la fede cristiana. La vita è più forte della morte, perché la vita è anima. E quindi il nostro Signore che sale sul Calvario non sale lì per fare le fosse ardeatine, sale lì sopra per poter risorgere, per poter dire una parola di pace all'umanità. Ecco, abbiamo bisogno di sicurezza, ma la troveremo nelle nostre anime, non nei nostri corpi, né nei consultori, né nelle leggi, tutte cose che si devono fare, tutte cose che tentano di fare. Ma scoprite la vostra anima e diventerete un monolito che nessuno potrà mai attaccare. Questo per me è il tempo di cercarla. Ecco la Quaresima che vi propongo di fare. Lasciamo perdere io fioretta, cosa, non ci mangiamo quello, mettiamoci il lutto, mettiamoci la cosa, tutte cose che potete fare se vi piace di farlo. Ma fondamentalmente ricordatevi che siete anime, che dovete anche voi salire sul monte. Allora noi quando pensiamo a salire sul monte, il Calvario, la croce, i cosi, i chiodi, le donne che piangono. No, il monte Calvario è lo stesso monte della Trasfigurazione. Si va sul monte per cambiare da corpi ad anime. E noi siamo sempre in ascesa sul monte, perciò vedete quando cominciava la messa, dice salirò sul monte del Signore, perciò stanno i gradini, vedete? Perché volevano ricordarmi che io dovevo fare un cammino salendo. Salire per farmi mettere in croce? No, salire per rivelarmi anima, trasfigurarmi nell'anima. Questa è la nostra via e questa è la forza della nostra fede e questa è l'unica possibilità che abbiamo di parlare al mondo, perché rendetevi conto di un fatto, che se noi i nostri argomenti li ricaviamo dalle filosofie, dalle sociologie, dai discorsi dei politici, entriamo in quel bailamme di parole dicendo anche la nostra, intanto sento le dichiarazioni, bisogna fare quello, non si può fare quello, ma quello non è cristianesimo. Quella è verniciatura di cristianesimo. Noi al mondo possiamo dire una cosa, insegnare la libertà del nostro spirito, la libertà della nostra anima, e possiamo insegnare che allora possiamo guadagnare una beatitudine che il mondo ci prometterà sempre ma non manterrà mai. Per cui ogni rivoluzione nasce per far stare meglio la gente e alla fine diventa pesantezza che non è, che è insuperabile. Perciò salite al monte. Salite al monte della Trasfigurazione e lì e concludo, farete la vera penitenza. Non so se ci avete mai fatto caso, ma quando Gesù ci si ritirava a pregare, già è un po' strano pensare che Gesù Cristo si metta a pregare, lui è Dio, non so come faceva questa preghiera, ma la cosa è molto più profonda. Che è pregare? A noi un po' alla volta, per orientarci, per magari metterci in fila per due, per poterci fare ripetere le cose che qualcuno vuole che noi ripetiamo, infatti i libri di preghiera, le cose affetti e preghiere, mi ricordo dell'Ottocento, che stavano sproloqui mai visti scritti all'interno. Pregare è una cosa meravigliosa, guardate, se l'accogliete nella sua leggerezza. Che fa un bambino piccolo? In genere dialoga con la madre o con le persone di famiglia, e dialogando con la madre si costruisce, perché lui dice la parola, no, devi dire così, ma che vuoi questo? No, e allora di quest'altra cosa, spiegami che ti fa male. Vedete, tutto questo dialogo è la preghiera. La preghiera è mettersi in dialogo con uno più grande per imparare a diventare grande come lui. Il bambino fa dialoga con la madre, noi dialogiamo con Dio. Allora non è che Gesù andava sul mondo e si diceva il rosario, Gesù andava sul mondo e parlava con la sua divinità. Allora, durante questo tempo di avvento, se posso darvi un consiglio, cominciate a parlare con la vostra anima, cioè con voi stessi, e attraverso di essa con Dio. E allora scoprirete che così si cresce. E così troverete quella trasfigurazione che secondo me è il vero obiettivo di questa nostra Quaresima.